Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, letto da Rosario Tronnolone.
Erano circa le 5 di una mattina d'inverno in Siria. Lungo il marciapiede della stazione d'Aleppo era già formato il treno che gli orari ferroviari internazionali indicavano pomposamente col nome di Taurus Express e che consisteva in due vetture ordinarie, un vagone letto e un vagone ristorante con annesso cucinino. Vicino alla scaletta di uno degli sportelli del vagone letto, un giovane tenente francese, splendido nella sua uniforme, conversava con un omino imbacuccato fino alle orecchie e del quale erano visibili solo il naso arrossato e le punte d'un paio di baffi arricciati all'insù. Faceva un freddo cane, e quell'incarico di accompagnare alla stazione un distinto straniero non era davvero invidiabile, ma il tenente Dubois lo eseguiva con virile coraggio. Frasi gentili gli uscivano di bocca in un francese forbito, e benché fosse completamente all'oscuro di certi fatti accaduti, aveva tuttavia udito delle voci che accennavano ad una misteriosa faccenda. Il generale, il suo generale, era apparso negli ultimi tempi sempre più di pessimo umore. Poi dall'Inghilterra era giunto quello straniero, un belga, a quanto si diceva, e al suo arrivo era seguita una settimana di curiosa tensione negli ambienti militari. Erano accadute strane cose. Un distintissimo ufficiale si era suicidato, un altro aveva presentato le dimissioni, visi ansiosi e preoccupati erano di colpo divenuti sereni, e certe precauzioni militari, piuttosto severe, erano divenute meno rigorose. Quanto al generale, si sarebbe detto che all'improvviso fosse ringiovanito di 10 anni. Dubois aveva udito, per caso, parte della conversazione tra lui e lo straniero. «Lei ci ha salvato, mon cher», aveva detto il generale, con la voce rotta dall'emozione e i baffoni candidi gli tremavano mentre parlava. «Lei ha salvato l'onore dell'esercito francese. Grazie a lei è stato evitato un enorme spargimento di sangue. Come posso fare per sdebitarmi?» A queste parole lo straniero, il cui nome era Hercule Poirot, tra l'altro aveva risposto: «Crede forse che abbia dimenticato quella volta in cui mi salvò la vita?» Il generale allora aveva detto che quell'episodio apparteneva al passato, che lui non ne aveva alcun merito, e dopo qualche ulteriore allusione alla Francia, al Belgio, alla gloria, all'onore e a un mucchio d'altre cose simili, i due si erano abbracciati affettuosamente e la conversazione era finita lì. Che cosa fosse effettivamente accaduto, il tenente Dubois non lo sapeva ancora. Era stato incaricato di accompagnare il signor Poirot alla stazione, dove avrebbe preso il Taurus Express, e lui ubbidiva con lo zelo e con l'ardore che si convengono ad un giovane ufficiale che ha davanti a sé una promettente carriera. «Oggi è domenica», disse a un certo punto. «Domani sera, lunedì, lei sarà a Istanbul». Non era quella la prima volta che diceva la stessa cosa. La conversazione che si svolge sul marciapiede di una stazione tra chi parte e chi rimane è soggetta ad una serie di ripetizioni.
«Infatti»,
convenne il signor Poirot. «E ha intenzione di trattenersi là qualche giorno?»
«Mais oui. Non ho mai avuto occasione di visitare Istanbul. Sarebbe un vero peccato attraversarla, come sa».
Schioccò le dita con gesto significativo.
«Non ho nessuna fretta. Voglio fare il turista per qualche giorno».
«Ah, la moschea di Santa Sofia, che meraviglia», disse il tenente Dubois, che non l'aveva mai vista. Una improvvisa folata di vento gelido avvolse i due uomini, che rabbrividirono. Il tenente ne approfittò per dare una furtiva occhiata al proprio orologio. Le 4:55, ancora 5 minuti. Sicuro che il belga non si fosse accorto di quella manovra, si affrettò a cercare qualche altro argomento per non far languire la conversazione. «Pochi viaggiatori in questo periodo dell'anno», osservò, guardando i finestrini del vagone letto.
«Infatti»,
disse Poirot. «Speriamo che non rimaniate bloccati dalla neve».
«Accade qualche volta?»
«È accaduto, sì. Ma quest'inverno non ancora».
«Speriamo bene, allora. I bollettini meteorologici dell'Europa sono brutti».
«Bruttissimi. Nei Balcani, per esempio, è già nevicato parecchio e minaccia di continuare». La conversazione rischiava di incanalarsi di nuovo su un binario morto e il tenente Dubosc si affrettò a scongiurare il pericolo. Domani sera, dunque, alle 7:40, sarà a Costantinopoli.
Già,
fece Poirot. E soggiunse, anche lui disperatamente teso a tenere in piedi il discorso,
ho udito dire che la moschea di Santa Sofia è bellissima.
Davvero magnifica. Sulle loro teste la tendina d'un finestrino fu scostata e apparì il viso d'una giovane donna. Osservava la pensilina senza abbassare però il vetro. Mary Debenham aveva dormito poco da quando, il precedente giovedì, era partita da Baghdad. Non era riuscita, cioè, a prendere sonno né sul treno che l'aveva portata a Kirkuk, né nella cosiddetta casa di riposo a Mosul, e nemmeno quell'ultima notte. Stanca, a causa della forzata e snervante veglia nello scompartimento pur riscaldato che occupava, aveva scostato la tendina per guardare fuori dal finestrino. Quella doveva essere Aleppo. Nulla da vedere, naturalmente, all'infuori di un lungo marciapiede scarsamente illuminato. Da un punto impreciso proveniva un furioso vociare in arabo, persone che litigavano, probabilmente. Quei due signori sotto il suo finestrino invece parlavano in francese. Uno era un ufficiale francese, l'altro un ometto con enormi baffi a punta rivolti all'insù. Mary sorrise. Non aveva mai visto un uomo tanto imbacuccato. Vide poi il conduttore del vagone letto avvicinarsi ai due uomini per avvertirli che il treno stava per partire. Lo udì consigliare cortesemente a Monsieur di salire nello scompartimento. L'ometto si tolse il cappello. Che strana testa, calva, a forma d'uovo, pensò Mary. Nonostante che fosse angosciata da gravi pensieri, la ragazza sorrise. Buffo davvero quel tipo. Il tenente Dubosc faceva ora il suo discorsetto d'addio a Poirot. Se l'era preparato in testa da un pezzo. Era proprio un discorsetto molto forbito, molto cortese e molto adatto alle circostanze. Il signor Poirot, per non essere da meno, rispose adeguatamente. «En voiture, messieurs», ripeté il conduttore. Il signor Poirot salì finalmente sul treno. Sembrò lo facesse a malincuore. Il belga agitò quindi la mano in atto d'addio, il francese si irrigidì sull'attenti e rispose col saluto militare. In quel momento il treno, con un pauroso strattone, si mosse lentamente.
«Enfin»,
mormorò a se stesso il signor Hercule Poirot. «Voilà, monsieur», disse il conduttore con un ampio gesto teatrale, per far osservare a Poirot la comodità e il comfort dello scompartimento assegnatogli. Indicò poi le valigie ordinatamente disposte. «La valigetta necessaire l'ho messa là, guardi», soggiunse. Quella mano tesa aveva un altro significato, Poirot capì, e vi mise una banconota piegata. «Merci, monsieur». Il conduttore divenne loquace e più che mai servizievole. «Ho io i biglietti del signore. Dovrebbe favorirmi anche il passaporto. Interrompe il viaggio a Istanbul, vero?»
«Sì, non ci sono molti viaggiatori, a quanto pare».
«No, monsieur. Ce ne sono solo altri due, entrambi inglesi. Un colonnello che viene dall'India e una signorina partita da Baghdad. Ha bisogno di qualche cosa, monsieur?» Poirot chiese una mezza bottiglia d'acqua minerale. Imbarazzante salire in treno alle 5 del mattino, 2 ore prima dell'alba. Poirot pensava di non poter dormire a lungo, raggomitolato, come si era messo in un angolo. Si era invece assopito quasi subito. Si risvegliò che erano le 9:30 e si avviò subito al vagone ristorante a prendere una tazza di caffè caldo. Non c'era là che una signora in quel momento. Certo, la giovane inglese della quale aveva parlato il conduttore. Era alta, slanciata, bruna, sui 28 anni. Nel modo come mangiava, come chiamò il cameriere per chiedere dell'altro caffè, c'era una sicurezza che rivelava l'abitudine al viaggiare e la conoscenza del mondo. Hercule Poirot, non avendo di meglio da fare, si divertì a studiare la sua compagna di viaggio, ma senza farsi scorgere. La giudicò una di quelle giovani donne capaci di badare a se stesse ovunque vadano. Doveva essere un tipo freddo, un po' altero. A Poirot non piacquero molto l'austera regolarità delle fattezze né il delicato candore della pelle. Ammirava invece i bei capelli neri e ondulati, gli occhi grigi, quieti e impersonali. Ma lei era, decise infine Poirot dentro di sé, un po' troppo altera per definirla una jolie femme. Poi un altro viaggiatore entrò nel vagone ristorante. Era un uomo alto, fra i 40 e i 50 anni, asciutto, abbronzato, con i capelli brizzolati alle tempie. «Il colonnello che viene dall'India», si disse Poirot. Il nuovo venuto fece un lieve inchino alla ragazza.
«Buongiorno, signorine Debenham».
«Buongiorno, colonnello Arbuthnot».
«Permette?»
«Ma naturalmente, si accomodi».
L'ufficiale si sedette e chiamò imperiosamente il cameriere, ordinandogli uova e caffè. Il suo sguardo si fermò un momento su Hercule Poirot, poi si volse altrove, indifferente. I due inglesi non erano molto loquaci, si scambiarono solo qualche altra breve frase banale. Poi la ragazza si alzò e tornò nel proprio scompartimento. A colazione, Poirot osservò che di nuovo si erano seduti allo stesso tavolo. Ora chiacchieravano un po' più animatamente. Il colonnello parlava del Punjab e di tanto in tanto faceva alla ragazza qualche domanda su Baghdad, dove, a quanto era facile comprendere, lei era stata istitutrice in qualche famiglia. Dalla conversazione che seguì, Poirot comprese che i due avevano scoperto d'avere amici comuni, la qualcosa li rese immediatamente meno sostenuti e, contrariamente all'uso inglese, quasi amici. Poi il colonnello le domandò se andava direttamente in Inghilterra o se si sarebbe fermata ad Istanbul.
«No, vado direttamente in Inghilterra».
«Non credi che sia un peccato?»
«Ho fatto questo stesso viaggio 2 anni fa. In quell'occasione mi fermai 3 giorni a Istanbul».
«Capisco. Le confesso che mi fa piacere, dal momento che neppure io mi fermo».
A questo punto il colonnello fece un lieve inchino, un po' goffo, e arrossì leggermente. «È sensibile, a quanto pare, il nostro colonnello», si disse Poirot, divertito. La signorina Debenham rispose che ne era contenta, ma con tono distaccato ora. Poi Poirot osservò che il colonnello la riaccompagnava nello scompartimento. Poirot si alzò e uscì anche lui, e li raggiunse nello stesso vagone. Poco dopo, il treno passava nello splendido paesaggio del Taurus. I due inglesi, dietro il finestrino, guardavano ammirati. La signorina Debenham improvvisamente sospirò e Poirot la udì mormorare:
«Oh, com'è bello qui! Vorrei...
«Che cosa?»
domandò il colonnello.
«Vorrei potermelo godere, questo stupendo paesaggio».
Arbuthnot assunse un'espressione più risoluta e un po' incupita, poi disse a bassa voce:
«Magari Lemon fosse implicato in questa faccenda».
«Stia attento, la prego».
«Nulla di male»,
disse il colonnello guardando contrariato Poirot. Poi aggiunse:
«Insomma, non mi va genio che le debba fare l'istitutrice».
La ragazza rise, di un riso che si sarebbe detto un po' forzato.
«Oh, non deve dire una cosa simile. L'istitutrice calpestata e tiraneggiata è solo un mito ormai».
Non si dissero altro. Il colonnello forse si vergognava ora del suo scatto. Il treno giunse a Konya, che erano circa le 11:30 di sera. I due inglesi scesero a sgranchirsi le gambe e passeggiarono avanti e indietro lungo il marciapiede coperto di neve. Quanto a Poirot, si accontentava di osservare dal finestrino la febbrile attività che animava la stazione. Trascorsi una decina di minuti, si disse però che dopo tutto una boccata d'aria fresca gli avrebbe fatto bene. Scese a sua volta sul marciapiede e prese anche lui a passeggiare avanti e indietro. A un certo punto sorpassò la motrice e udì voci sommesse. Riconobbe subito chi fossero i due che appena si scorgevano all'ombra d'un carro merci.
«Mary»,
diceva Arbuthnot, ma la ragazza lo interruppe.
«No, non adesso, non adesso. Quando sarà tutto finito, allora».
Discretamente Poirot ritornò indietro, piuttosto perplesso. Se non avesse udito parlare il colonnello, a stento avrebbe riconosciuto in quella voce femminile, tremante, il tono sicuro, quasi freddo, adottato finora dalla signorina Debenham. La mattina seguente, poi, pensò che i due viaggiatori inglesi potessero avere addirittura bisticciato. Si parlavano appena, e la ragazza aveva l'aspetto preoccupato e sofferente. occhi cerchiati come se avesse dormito male, faccia pallida e cupa. Erano circa le 14:30 quando il treno si fermò quasi improvvisamente. Dai finestrini si sporsero teste di viaggiatori curiosi o inquieti. Presso i binari si vedeva un gruppetto di uomini che parlavano fra loro, indicando qualche cosa sotto il vagone ristorante. Poirot si affacciò a sua volta e domandò chiarimenti al conduttore del vagone letto che passava correndo. L'uomo gli rispose, Poirot si ritrasse. Nel voltarsi, per poco non urtò contro la signorina Debenham. Non si era reso conto d'averla alle spalle.
«Che cosa è successo?»
chiese la signorina Debenham.
«Perché questa fermata?»
«Nulla di grave, mademoiselle. Qualcosa ha preso fuoco sotto il vagone ristorante. Ormai il principio di incendio è stato spento e si sta riparando il guasto. Stia tranquilla, non c'è alcun pericolo.»
Lei fece un gesto brusco, come per dire che il pericolo non aveva alcuna importanza, e replicò:
«Sì, sì, capisco, ma è del tempo che mi preoccupo. Giungeremo certamente in ritardo.»
«Già, probabile»,
convenne Poirot.
«Ma non possiamo ritardare. Questo treno dovrebbe arrivare a Istanbul alle 6:45. Poi ci vorrà un'altra ora per attraversare il Bosforo e prendere l'Orient Express alle 9. Un paio d'ore di ritardo ci farebbero perdere la coincidenza.»
«Già, potrebbe anche succedere»,
disse Poirot. Guardò la donna con una certa curiosità. La mano che teneva appoggiata al finestrino era lievemente percorsa da tremiti nervosi e anche le sue labbra tremavano.
«È proprio così importante per lei, mademoiselle?»
domandò.
«Importantissimo. Non posso assolutamente perdere l'Orient Express.»
Gli voltò le spalle e andò a raggiungere nel corridoio il colonnello Arbuthnot. La sua preoccupazione, tuttavia, era inutile. 10 minuti dopo il treno ripartì e arrivò a Haida Passar con soli 5 minuti di ritardo. Aveva riguadagnato nel percorso la maggior parte del tempo perduto. Il Bosforo era agitato quel giorno e Poirot non si godette molto la breve traversata. Giunto al porto di Galata, si fece portare direttamente all'hotel Tocatlian. Poirot chiese una camera con bagno, poi si informò se fosse arrivata posta per lui. Ritirò 3 lettere e un telegramma. Alla vista di quest'ultimo inarcò leggermente le sopracciglia, non l'aspettava. Naturalmente l'aprì, come al solito, senza fretta eccessiva, e lo lesse attentamente. «Sviluppi inaspettati, caso Kastner, secondo sue previsioni, stop. Ritorni immediatamente.»
«Voilà ce qui est en béton»,
borbottò Poirot, dando un'occhiata all'orologio. Si rivolse al portiere.
«Devo andarmene stasera. A che ore parte l'Orient Express?»
«Alle 9, monsieur.»
«Può riservarmi un posto sul vagone letto?»
«Certo, monsieur. Non vi è alcuna difficoltà in questo periodo dell'anno. I treni sono quasi vuoti. Prima o seconda classe?»
«Prima.»
«Très bien, monsieur. Dov'è diretto?»
«A Londra.»
«Allora le farò riservare un posto sul vagone letto Istanbul-Calais.» Poirot tornò al bureau, disdisse la camera che si era fatto assegnare e infine entrò nella sala ristorante. Stava ordinando al cameriere quando sentì che qualcuno gli metteva una mano sulla spalla, mentre una voce dietro di lui esclamava:
«Ah, mon vieux, questo è un piacere veramente inaspettato.»
L'uomo era anziano, basso e tarchiato, coi capelli tagliati a spazzola. Sorrideva, evidentemente compiaciuto. Poirot si alzò subito.
«Monsieur Bouc.»
«Monsieur Poirot.»
Bouc era belga, come Poirot, e faceva parte del consiglio d'amministrazione della compagnia dei vagoni letto. La sua conoscenza con colui che era stato il maggiore esponente della polizia belga risaliva a molti anni prima.
«Come mai è capitato qui?»
domandò cordialmente Bouc.
«Una farrucce da sbrigare in Siria.»
«Ah, e quando riparte?»
«Stasera stessa.»
«Splendido, parto anch'io. Vado fino a Losanna per affari. Viaggio con Orient Express?»
«Sì, proprio ora ho detto al portiere di prenotarmi un posto sul vagone letto. Veramente avevo intenzione di rimanere qualche giorno qui, ma ho trovato un telegramma che mi chiama in Inghilterra per un affare di una certa importanza.»
«Ah, les affaires, les affaires!»
esclamò Bouc.
«Beh, ci vediamo fra poco allora»,
concluse. Si allontanò, mentre l'investigatore affrontava la sua zuppa cercando di non sporcarsi i baffi. Dopo che l'ebbe gustata, mentre aspettava il secondo, si guardò attorno. C'erano nella sala altre 5 o 6 persone. Di esse, 2 soltanto lo interessarono. 2 uomini, seduti a un tavolo non lontano dal suo. Uno era un bell'uomo sulla trentina, senza dubbio un americano. L'altro, quello che soprattutto aveva richiamato l'attenzione di Poirot, era invece tra i 60 e i 70. Così, a distanza, aveva il blando aspetto del filantropo, la lieve calvizie, l'alta fronte, la bocca sorridente che mostrava bianchissimi denti falsi. Tutto sembrava rivelare in lui un uomo d'animo mite e benevolo. Gli occhi, però, facevano pensare a un tipo del tutto diverso, piccoli, infossati, dallo sguardo astuto e crudele. Quando poi il vecchio, dicendo qualche cosa al suo compagno, diede un'occhiata intorno alla sala, quegli occhi si posarono su Poirot e per una frazione di secondo ebbero un'espressione di strana malevolenza.
«Paga il conto, Hector»,
disse poi alzandosi. La voce era lievemente appannata. Aveva uno strano tono, quasi dolce, ma di una dolcezza che si sarebbe detta pericolosa. Quando Poirot raggiunse il suo amico Buck nella hall, i 2 uomini erano in partenza, evidentemente. I loro bagagli erano già stati portati nell'atrio e il giovane, che l'altro aveva chiamato Hector, sorvegliava l'operazione. Costui, infine, aprì la porta a vetri e disse, rivolto al suo compagno,
«Ora siamo pronti, signor Ratchet».
L'altro annuì e passò per primo.
«Ebbene, che ne pensa di quei 2 signori?»
domandò Poirot.
«Sono americani»,
rispose pronto Buck.
«Il giovane mi sembra un bravo ragazzo».
«E l'altro?»
«L'altro? Ecco, se devo essere sincero, non mi va a genio. Mi ha fatto una spiacevole impressione. Anche lei?»
Poirot riflette un attimo prima di rispondere.
«Quando mi è passato accanto nel ristorante ho avuto anch'io una strana impressione. Come se passasse un animale selvatico, anzi una belva, e delle più feroci».
Parlava pacato.
«Eppure all'aspetto si direbbe una persona assolutamente rispettabile».
«Può darsi, ma non riesco a liberarmi dell'impressione che mi sia passato vicino lo spirito del male».
«Il male? Quel rispettabile signore americano?»
«Quel rispettabile signore americano, appunto».
«Sarà come dice lei»,
conclusi allegramente Buck.
«Del resto c'è tanto male nel mondo».
In quel momento si avvicinò al portiere. Pareva confuso e spiacente. «È incredibile, signore», esclamò rivolto a Poirot e in tono di scusa. «Non c'è più neppure un posto di prima classe libero nel vagone letto».
«Come?»
disse Buck, meravigliato.
«In questo periodo dell'anno? Ma forse ci sarà qualche comitiva di giornalisti, di uomini politici».
«Non saprei, signore», disse rispettosamente il portiere, volgendosi verso di lui.
«Ma non si preoccupi, amico mio».
E diede una leggera pacca sulla spalla di Poirot.
«Aggiusteremo le cose. C'è sempre uno scompartimento libero, e cioè il numero 16. Pensa il conduttore a non darlo a nessuno».
Sorrise, diede un'occhiata all'orologio e soggiunse:
«Andiamo intanto. È ora che ci avviamo».
Rosario Tronolone ha letto Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie. Personaggi e interpreti: Hercule Poirot, Jean-Charles Pouzzolieu, il colonnello Arbuthnot, Christopher Wells, Mary Debenham, Linda Bordoni, Monsieur Buck, Xavier Sartre, Samuel Ratchet, Fabio Colagrande, Hector McQueen, Thaddeus Jones, Pierre Michel, Olivier Bonnel.